so che mi pare forse più utile, anche perché a un certo punto ho avuto il sospetto che Di Vico avesse sbagliato indirizzo e fosse in un'altra sede, non nella nostra, non so, tipo in via Po o anche altre, ma fosse un po', perché io capisco che si può considerare che noi abbiamo una cultura che, capisco dalle cose che sono state dette, considerata novecentesca e antiquata. Vorrei poi dirgli che esattamente il fatto che siamo impegnati in questa ricerca e in tante altre cose dice di un'altra modalità, però tra l'aridità e una cultura molto collettiva, viva una cultura molto collettiva, perché almeno evitiamo di finire in questo inseguimento delle solitudini e delle individualizzazioni in cui si finisce per affermare una cosa che non è vera. E cioè che c'è una gerarchia di valore, scusami Dario, ma non c'è una gerarchia di valore tra il lavoro autonomo e il lavoro dipendente. Non c'è, non è che il lavoro autonomo di per sé produce maggior valore rispetto a quello che lo fa il lavoro dipendente. Anche perché se noi facessimo questa affermazione dovremmo guardare e domandarci come mai paesi che sono assolutamente più competitivi del nostro, più innovati del nostro e così via, hanno quote molto diverse di lavoro autonomo. Un attimo, oggi tu sei in una condizione in cui invece che porsi il tema dell'allargamento dei diritti e delle tutele abbiamo posto il tema della restrizione, quindi anche sulla gerarchia di rischio potremmo discutere e potremmo discutere ampiamente. Credo poi che una delle domande che bisognerebbe farsi e che sicuramente le associazioni si fanno, ma che è lo schema che poi viene fuori dalle risposte nelle ricerche, è perché si è così impoverito, perché rispetto alle aspettative, rispetto alla tradizione di impoverimento dobbiamo parlare del lavoro autonomo, preferirei rispetto a questa ricerca chiamarlo poi lavoro professionale, perché noi abbiamo un campione di risposte che non è genericamente tutto il lavoro autonomo, che è un certo tipo di lavoro professionale che è il lavoro cognitivo. Io immagino che ci siano dei lavori autonomi, penso è stato citato il negoziante, che sono straordinariamente fondamentali per la nostra esistenza, non fanno capo però al lavoro professionale cognitivo. Allora credo che la prima cosa che colpisce è il rapporto tra reddito, tipo di lavoro e livello di istruzione, cioè che è poi la cosa che è stata anche detta, cioè l'affermazione, la costruzione dell'idea che la conoscenza e l'economia della conoscenza avrebbe determinato un riconoscimento fondamentale, a se noi guardiamo quanto la ricerca ci dice scopriamo che la conoscenza non paga, possiamo dirla così, la profezia che si autoavvera del ministro Tremonti: con la cultura non si mangia. Cioè, allora forse in questo poi gli dà una risposta che non condivido, però Filippo Taddei poneva un tema giusto. In questa condizione del lavoro professionale cognitivo non c'è forse la mancata idea di quale deve essere lo sviluppo, l'innovazione, la prospettiva di questo paese? Non perché dobbiamo immaginare che debbano diventare lavoratori dipendenti, ma perché tu hai l'impoverimento di questa quota di lavoro dentro un sistema che nel suo complesso si impoverisce, dentro una riduzione del peso della ricerca, dell'innovazione, dentro un progressivo allargamento della distanza tra la quota innovata del lavoro nel nostro paese e la tanta parte del lavoro. Dopodiché sì, le ricette si distinguono, perché se si pensa che basta affidare al libero mercato e che il libero mercato provvederà a darci un luminoso destino, c'ho la vaga sensazione che il libero mercato ci ha portato qua, non ci ha portato al luminoso destino, che è la ragione per cui continuiamo a pensare che l'economia non può non avere un'idea, che la politica non può non avere un'idea di quale politica economica e di quale modello sociale. E per questo, primo dicevo, l'aridità mi sembra, come dire, una cosa che aleggia in questa discussione, che fa fatica a collocare le varie tipologie dentro un'idea di società, di valore del lavoro e di ricomposizione del. Per smentire chi pensa, in qualche modo anche detto, che c'è una cultura non attrezzata ad affrontare il tema, anche qui credo che noi dobbiamo proporci delle articolazioni della discussione un po' più complicata, anche perché ogni tanto bisognerebbe che si decidesse su che cosa si vuole. L'organizzazione collettiva dei lavoratori, cioè il sindacato confederale, è tradizionalmente l'organizzatore del lavoro dipendente. Questo vuol dire che è contrapposto al resto del lavoro? No, fino a prova contraria noi abbiamo delle controparti che sono le associazioni di impresa, non abbiamo un tema che è la contrapposizione con altri lavoratori che scelgono modalità differenti di stare nel mercato del lavoro. Cioè, mi pare che questa fase l'abbiamo superata da un bel po', insomma, non è che la stiamo superando in queste ore. È facile? No, è complicatissimo, ma è complicatissimo non in ragione delle volontà soggettive dei contraenti, ma in ragione del fatto che tutto ciò che è stato determinato nel mercato del lavoro è stato determinato e agisce, uso le parole che ha usato alla riunione del primo pomeriggio un'associazione, è stato determinato nella costruzione di conflitto tra i soggetti. La descrizione era: se facciamo una riunione sulla previdenza, il lavoratore autonomo penserà che è colpa del lavoratore dipendente, il lavoratore dipendente non vorrà vedere il lavoratore autonomo, quello che ha le casse dirà: ma perché io ho le casse e non sto nella cassa generale? E abbiamo costruito questo mondo fatto tutto di contrapposizioni. Come si esce da questo mondo di contrapposizioni? Probabilmente molti avrebbero scommesso che domandando a un campione di 2000 lavoratori cognitivi e della conoscenza e professionali, e che rivendicano di volere un rapporto di lavoro autonomo, quindi escludo un attimo quella quota che invece si considera un autonomo per forza e non un autonomo volontario, quel mondo lì dà risposte di ordine collettivo, non dà risposte di ordine di contrapposizione al resto dei soggetti. E dice esplicitamente una cosa che non era normale nella discussione che si è fatta, cioè che c'è una relazione tra la retribuzione che si immagina e la retribuzione contrattuale dei lavoratori dipendenti. Perché individua quella relazione? Unicamente perché si sente al di sotto? Probabilmente per un pezzo sì. Per un pezzo l'idea che tu fai un lavoro professionale cognitivo e vieni pagato meno di quello che riconoscono i contratti di lavoro per retribuzioni analoghe è una parte del problema, anche perché abbiamo visto le dinamiche retributive, ma credo che non sia solo una ragione di recupero, è anche una ragione dell'identificare un punto collettivo di misurazione di quel valore. E dicono una cosa che, come quando eravamo più piccoli, era difficile dire, che la contrattazione nazionale, la contrattazione aziendale è un punto di riferimento anche per loro. E giustamente dicono: vogliamo esserne soggetti, non oggetto. E anche questo mi pare una cosa straordinariamente interessante, perché la negazione del fatto che i processi possono essere solo per individualizzazione successiva. C'è, come dire, una volontà che è dimostrata anche dai tassi di associazionismo, vuoi in rete, vuoi, non mi riferisco agli ordini, mi riferisco alle forme associative volontarie o identitarie delle singole professioni, c'è un'idea che tu c'hai una dimensione collettiva, non c'è una dimensione che è tutta antagonista all'interno tra i soggetti. credo che questa sia la ragione per cui la prospettiva che bisognerebbe immaginarsi è una prospettiva in cui ci si ripropone, perlomeno la CGIL se lo ripropone, come obiettivo quello che forse non si può derubricare, come invece è stato fatto, l'idea che il lavoro debba avere dei diritti e delle tutele che sono universali. È stato fatto nel senso che si è deciso, come dire, di toglierne un po' di diritti. Io considero che il fatto che Filippo Taddei ci abbia detto che la delega non prevede quello, per il momento siete salvi, visto le cose che stanno facendo la legge delega, avete un tempo davanti a voi per provare a proteggervi, visto che lo spirito è non propriamente quello delle tutele dei diritti, e credo che invece sia un tempo che abbiamo tutti per dire che bisogna ricostruire un punto di universalità. Un punto di universalità e di principio, che credo che sia il tema che riguarda però molte delle materie. Nelle risposte che ha dato Taddei, ma anche ogni tanto nelle domande, nel modo in cui le fanno le professioni, una cosa colpisce: non c'è più una relazione tra il reddito, le persone e la tassazione. Proviamo a pensarci. E da questo punto di vista, fermo restando tutte le cose che abbiamo sempre detto sugli 80 euro, non voglio ripeterle, gli 80 euro sono un sintomo di questa cosa, perché non hai deciso che tu intervenivi a ridurre la pressione fiscale su quella fascia di reddito, hai deciso che intervenivi per una quota di lavoratori a quella fascia, contemporaneamente considerando diversi gli altri lavoratori e considerando diversi i pensionati, e quindi rompendo quella che è una dinamica di relazione tra il reddito che tu hai, la tassazione e la progressione fiscale della tassazione. Io credo che se continuiamo e continueremo a infilarci, lo fanno anche le risposte che vengono date nella ricerca, nel modello guadagno poco, c'ho bisogno che il fisco mi dia una mano, ma come condizione professionale non è detto che si arrivi a dei risultati positivi. Forse il tema che bisogna riproporsi è se noi abbiamo un sistema nella tassazione delle persone che è un sistema universale, una riduzione del carico fiscale che deriva dal considerare il lavoro e quindi una diversa progressione rispetto alla crescita delle ricchezze. Siccome ho letto oggi che il tuo Presidente del Consiglio dice che, anzi il nostro Presidente del Consiglio per carità, tuo per affetto, nostro per realtà, il Presidente del Consiglio ha detto che a settembre avremo fatto la riforma fiscale, forse sarà bene che ci mettiamo tutti a discuterne, mi pare un tempo breve per avere a settembre fatta la riforma fiscale. Secondo tema, contribuzione. La ricerca dice una cosa precisa: ci deve essere una relazione tra i contributi che paghi e le prestazioni che hai. Poi magari quali sono le prestazioni, ci possono essere delle articolazioni, ma questo è normale, non è una caratteristica solo del lavoro autonomo, vale anche in qualunque discussione. Quello che scompare è l'idea che il sistema previdenziale, oltre a essere un sistema assicurativo individuale, è anche un sistema sociale di assicurazione. E quindi che si dà per scontato che tu puoi discutere della tua contribuzione in relazione di quella prestazione come dato individuale tra la tua contribuzione e ciò che ti deriva, senza una dimensione sociale del sistema. Guardate che non funziona. Non funziona per la previdenza, non funziona per gli ammortizzatori, non funziona per nessuno degli istituti. E allora il tema forse è che anche qual è il sistema previdenziale o il sistema, diciamo così, delle prestazioni che derivano dalla contribuzione va ripensato in termini non di differenziazione tra le singole modalità lavorative, ma in relazione a quello che è, posso dirlo così, il minimo sindacale sociale necessario per dire che tu hai costruito un sistema di provvidenza che risponde alle persone. che poi avrà bisogno di erogazioni differenti, perché così come noi continueremo a dire che c'è un tema che si chiama cassa integrazione, indennità di disoccupazione, se parliamo del lavoro autonomo parliamo del tema della continuità del reddito rispetto alle possibili curve del lavoro. Poi c'è anche un tema di fine lavoro, ovviamente, che riguarda, non è banale definirlo, non è che adesso uno dice ci si mette lì e opla abbiamo, però significa proporsi il tema e l'affrontare queste cose come una dimensione sociale del welfare che non riguarda solo il lavoro dipendente, ma che riguarda l'insieme del lavoro, che ovviamente deve avere un carico che è distribuito, così come lo è per i lavoratori dipendenti, tra il lavoratore, l'impresa o il committente, e una parte, una quota che è a carico della fiscalità e delle integrazioni, perché nessuno sarà mai in grado di pagarsi da solo l'indennità di disoccupazione, né puoi scaricarla sistematicamente, anche lì devi costruire, però appunto bisogna avere un'idea sociale che si costruisce intorno a tutto questo. Infine, noi abbiamo iniziato da tempo un lavoro, qui è stato ricordato Davide, ovviamente lo ricordiamo tutto, non so chi, forse Di Nicola diceva, magari nemmeno lui ha immaginato che cosa metteva in moto, per come mi ricordo Davide credo che sapesse che cosa aveva messo in moto e anche, come dire, caparbiamente... caparbiamente sapeva di aprire un conflitto, in questo senso sapeva cosa aveva messo in moto. Poi ognuno di noi quando comincia delle cose magari produce più di quel che si immagina in partenza, ma sapeva caparbiamente che introduceva un punto di conflitto nella cultura, nella relazione tra i mondi, nella idea che dovevi immaginarti, nella prospettiva di ridomandarti dove era il lato universalistico delle tutele e dei diritti. Uso ambedue le parole perché c'è una quota universalistica che riguarda i diritti e c'è una quota che riguarda le tutele, e credo che questa domanda ce l'abbiamo ancora, che le risposte che abbiamo avuto sono state risposte al contrario, ed è la ragione per cui io credo che bisogna riscrivere uno statuto dei lavoratori e delle lavoratrici, riscriverlo nell'idea che oggi rappresentare il lavoro non può parlare solo dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non lo dico più perché sta cercando di abolirlo, quindi dei rapporti di lavoro post delega. Bisogna farlo finché ci abbiamo ancora la tutela dello statuto dei lavoratori per molti, e quindi abbiamo le energie per provare a costruirlo, in questo costruendo una relazione solidale, cioè il fatto che chi ha tutele le spenda, in questo il valore del riferimento alla contrattazione, le spenda anche per chi dichiara per sé che non ha un potere negoziale ma che vorrebbe poter contrattare le sue condizioni. Credo che uno statuto voglia dire parlare anche delle libertà e delle forme di rappresentanza. Sono le stesse che abbiamo immaginato tanto tempo fa? Probabilmente no, ma la ragione è la stessa. La ragione è la stessa, e da questo punto di vista questa ricerca e le risposte che ci sono state date, ma l'interlocuzione che abbiamo con le tante associazioni, è la negazione di uno dei fondamenti della divisione, perché la divisione è stata costruita sull'idea singoli che contrattano per sé e che ne negano il valore collettivo. Invece siamo di fronte al fatto che si rivendica di poter partecipare, elaborare, rappresentare le proprie condizioni e si affida al collettivo la definizione poi delle soluzioni. Come sempre i luoghi collettivi possono essere anche luoghi di conflitto, ma si ricostruisce l'idea che è il luogo collettivo, la normazione collettiva anche contrattuale che ti può dare delle risposte, e mi pare esattamente l'opposto dell'idea che ci vuole l'individualizzazione e la contrattazione individuale. Quindi da questo punto di vista una risposta del tutto divaricata di chi si immaginava che implementare forme di lavoro individualizzato avrebbero dato una risposta. Non so se la nostra cultura è adeguata, ma qualcosa sulla contrattazione nella nostra storia abbiamo imparato anche sapere che deve evolversi continuamente, avendo sempre come riferimento che ha l'obiettivo di rappresentare il più lavoratori possibile, riconoscendone anche le differenze. È una sfida per noi, ma è anche un bel cambiamento di registro per chi pensava che sulla contrattazione ci si poteva mettere delle croci sopra.